State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano. Io mi chiamo Manuela Rispoli. Da quando Donald Trump si è insediato per la seconda volta alla Casa Bianca, sembra un treno ad accelerazione continua. Il suo impatto sulla scena politica internazionale e nazionale è stato immediato e non ha perso tempo nel delineare e attuare le sue priorità. D'altra parte, Donald Trump ha sempre fatto di un certo tipo di comunicazione il suo cavallo di battaglia. Già parecchi anni fa sosteneva che per comunicare efficacemente serve costruire le giornate come l'episodio di una serie televisiva, e in effetti le notizie quotidiane ci tengono col fiato sospeso, si fa fatica a tenere il passo con quello che succede. Per provare a districare la complessa matassa della politica statunitense ma anche internazionale, diamo il benvenuto questa mattina al giornalista Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'agenzia ANSA. Buonasera a te, Giampiero.
Buongiorno Manuela e buongiorno a chi ci segue.
Giampiero, la notizia che campeggia sui giornali è il possibile accordo di pace tra Russia e Ucraina e la telefonata che è durata un'ora e mezzo tra Vladimir Putin e Donald Trump. Telefonata in seguito alla quale Trump ha annunciato di aver concordato l'inizio delle discussioni per negoziare la fine della guerra russa in Ucraina. Gli Stati Uniti farebbero da mediatori con l'Ucraina, il cui governo però è stato informato della telefonata solo in seguito. Ma su quali basi potrebbero avvenire questi negoziati, negoziati dai quali, ricordiamolo, sembrano essere stati estromessi i paesi europei, e che aspetto potrebbero avere i nuovi confini?
Siamo nel regno delle ipotesi, perché fra le cose che caratterizzano la comunicazione di Trump c'è anche quello di fare gli annunci prima che le cose siano definite. In questo caso gli interrogativi sono numerosi, ma ad alcuni in realtà l'amministrazione Trump ha già risposto, cioè nel parlare con i ministri della difesa europei nella giornata di mercoledì a Bruxelles, il nuovo segretario alla difesa degli Stati Uniti, Hexet, ha detto alcune cose che lasciano intendere un cambio dell'atteggiamento degli Stati Uniti verso la guerra in Ucraina e verso l'Ucraina. Prima cosa, ha detto che non è credibile ipotizzare che l'Ucraina ritorni alle frontiere di prima del 24 febbraio 2023 e ancor più alle frontiere di prima del 2014, quando la Russia si annesse la Crimea. Poi ha detto che un'intesa di pace o comunque un negoziato deve tenere conto delle posizioni sul terreno. Le posizioni sul terreno sono che la Russia occupa quattro province dell'Ucraina, che ha tra l'altro annesso con dei referendum non riconosciuti, e circa un quinto del territorio dell'Ucraina. E poi ancora detto che l'amministrazione Trump non è favorevole all'ingresso dell'Ucraina nella NATO, che era invece una delle prospettive mantenute vive dall'amministrazione Biden e dalla NATO, e che le garanzie di sicurezza che dovranno accompagnare, garanzie di sicurezza per l'Ucraina, che dovranno accompagnare un'intesa con la Russia, dovranno essere fornite dagli Stati Uniti e dai paesi europei. Come si svilupperanno i negoziati non è ancora chiaro. Se questi negoziati si svilupperanno prima e indipendentemente da un incontro tra Putin e Trump, o se invece bisognerà aspettare questo incontro per vederli entrare nel vivo, anche questo non è chiaro. I due si sono reciprocamente invitati, ma sembra che il primo incontro possa o debba avvenire in territorio neutro, in Arabia Saudita. Insomma, molte cose restano ancora da chiarire, ma una cosa appare netta, è che c'è un riavvicinamento tra USA e Russia, e in particolare c'è la conferma di una certa inclinazione di Trump verso Putin, e anche un miglioramento del clima fra i due paesi, che è stato segnalato il giorno prima della telefonata fra i due leader da uno scambio di prigionieri negoziato in poche battute, molto rapidamente, e attuato senza grandissima pubblicità, ma insomma vuol dire che i due paesi, i canali fra i due paesi funzionano.
Spostando lo sguardo verso il Medio Oriente, gli eventi degli ultimi giorni hanno messo a rischio la tenuta del fragile cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella striscia di Gaza, che, lo ricordiamo, è in vigore dallo scorso 19 gennaio. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva avvertito che se Hamas non avesse acconsentito a rilasciare gli ostaggi entro domani, entro sabato a mezzogiorno, come sembra aver poi acconsentito a fare, il fragile cessate il fuoco sarebbe giunto al termine. E a rafforzare questa posizione era intervenuto Donald Trump, ponendo il suo sigillo sulla minaccia di una ripresa delle ostilità. Ecco, come dobbiamo leggere le posizioni americane in questo contesto? Si tratta di una prova di forza? Si tratta di una scaltra strategia nello scacchiere politico? Cosa potrebbe succedere dopo il rilascio degli ostaggi?
Ma a me sembra che il piano per Gaza del presidente Trump non sia il piano di un presidente, di uno statista, ma sia il piano di un imprenditore immobiliare, anche abbastanza spregiudicato, perché vede lì un territorio che per lui è potenzialmente produttivo, ridotto in macerie, con una popolazione allo stremo, e sembra quasi considerarlo un terreno da acquisire a basso prezzo per valorizzarlo e magari sfruttarlo o rivenderlo. E questo è il linguaggio che usa. Rendendosi conto o meno, ma secondo me se ne rende conto senz'altro Israele, se non Trump, che questo solo discorso rende più fragile la tregua, perché la prospettiva per i palestinesi e la prospettiva per Hamas è quella di dare a una tregua eventualmente prolungata, restituire tutti gli ostaggi, ottenere la liberazione e la scarcerazione dalle carceri israeliane di migliaia di detenuti palestinesi, ma poi ritrovarsi senza potere nella regione o nello spazio in cui abitano e destinati a essere deportati altrove. Questa fragilità della tregua l'abbiamo riscontrata negli ultimi giorni. Adesso le cose sembra che si siano aggiustate, ma purtroppo la prospettiva che le ostilità a un certo punto riprendano è anche nell'interesse, o può essere nell'interesse, del premier israeliano Benjamin Netanyahu e soprattutto di alcune componenti della sua maggioranza di governo, le componenti di ultradestra.
Giampiero Gramaglia, giornalista, esperto di politica statunitense ed ex direttore dell'ANSA. Giampiero, muoviamoci adesso sulla politica interna del paese. Negli scorsi giorni Donald Trump ha firmato un altro ordine esecutivo che ha l'obiettivo di ridurre il numero dei dipendenti delle agenzie federali statunitensi e concede maggiori poteri al Dipartimento per l'efficienza del governo guidato da Elon Musk. Ma negli Stati Uniti ci sono molti dubbi di costituzionalità su tutta l'operazione. In cosa consiste esattamente questo nuovo ordine esecutivo che chiamato iniziativa di ottimizzazione della forza lavoro?
Musk sta applicando all'amministrazione pubblica quello che ha fatto nel settore privato. Queste iniziative suscitano effettivamente resistenze nei comparti della pubblica amministrazione che sono toccati, suscitano resistenze in giudici che, sollecitati dai ricorsi di organizzazioni o a volte di enti locali, di stati, talora bloccano almeno temporaneamente le iniziative dell'amministrazione, ma il vero problema, mi sembra, o la vera anomalia, è la totale assenza in questo quadro, il silenzio dell'opposizione democratica, che va bene che non ha gli strumenti politici per bloccare le iniziative del presidente, ma non si fa neanche sentire a livello di far conoscere il proprio parere, esprimere dei dubbi. È una opposizione silenziosa e soprattutto ancora allo sbando dopo la batosta elettorale del 5 novembre. Dunque veniamo invece a quello che sta succedendo nella pubblica amministrazione. Abbiamo due tipi di misure. Le misure per sfoltire i ranghi della pubblica amministrazione, perché sono troppi, perché costano troppo, perché fanno cose non necessarie. E lo strumento principe, che è rimasto bloccato da un giudice fino a ieri, ma che adesso è stato sbloccato, è stato quello di offrire a tutti i dipendenti pubblici pubblici degli Stati Uniti la possibilità di lasciare il lavoro e continuare a essere pagati fino a tutto il mese di settembre. Gli Stati Uniti sono un paese in cui il mercato del lavoro è piuttosto florido, si trova lavoro facilmente, quindi un lavoratore può anche non essere spaventato dall'idea di restare disoccupato perché pensa di trovare un altro lavoro e si trova 9 mesi retribuiti senza lavorare. Poi ci sono i provvedimenti che riguardano invece interi comparti dell'amministrazione che il presidente Trump e Elon Musk non considerano utili. Per esempio, vogliono disfarsi dell'agenzia per gli aiuti allo sviluppo dei paesi terzi, che ha attualmente 10.000 dipendenti, per loro ne potrà conservare circa 300. Terzo tipo di intervento, meno incisivo dal punto di vista dei numeri, ma ugualmente molto praticato, è quello delle purghe nei confronti di chi non è leale o è sospettato di non essere leale nei confronti della nuova amministrazione. Per esempio, demansionare, se non eliminare, tutti gli agenti dell'FBI che hanno indagato sulla sommossa del 6 gennaio 2021, come se il problema non fossero i facinorosi in piazza che facevano violenza, ma il problema siano gli agenti dell'FBI che hanno indagato su quei facinorosi.
Grazie mille, Giampiero.
Grazie a te, una buona giornata a te e a chi ci ha seguito.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.